Buonasera a tutti. E allora stasera, come ecco, ha detto già Tonino, continuiamo il nostro studio sul libro di Esdra. La settimana scorsa avevamo fatto una premessa su quello che era, diciamo, la struttura del libro e avevamo parlato in particolar modo del primo capitolo. Questa sera, prima comunque di andare avanti, volevo veramente fare un brevissimo riassunto, una sintesi di quello che avevamo visto la settimana scorsa, in modo che un po' tutti possano, ecco, diciamo, seguire questo che poi andremo a vedere stasera. Avevamo visto la struttura del libro di Esdra. Questo libro si colloca tra il libro delle cronache e il libro di Neemia, e in origine questo libro era tutta parte di un unico rotolo, il cui autore è appunto Esdra, sacerdote e scriba del Signore. Il libro di Esdra lo possiamo dividere in due parti. Dal capitolo 1 al capitolo 6 viene narrato il primo rimpatrio sotto la guida di Zorobabele. Dal capitolo 7 al capitolo 10 c'è il secondo rimpatrio sotto la guida di appunto Esdra. Il terzo rimpatrio lo si vedrà nel libro di Neemia, quindi successivamente. Dal capitolo 1 a 6, cioè tra la prima parte e la seconda parte di questo libro, si intersecano le vicende del libro di Ester. Tra la prima parte e la seconda parte di questo libro passano circa 60 anni. Il libro di Esdra ha un tema narrativo principale, che è appunto il rimpatrio dei giudei nella loro terra. I giudei erano stati deportati a Babilonia e questo libro viene narrata, diciamo, la vicenda del rimpatrio. La vicenda del rimpatrio. Ma oltre a questo tema narrativo c'è anche un tema spirituale, che è il ritorno al rapporto con Dio, il ristabilire da parte dei giudei il loro rapporto con Dio. Ecco che appunto nel nostro primo capitolo avevamo poi visto due particolari condizioni dove praticamente il popolo era rientrato a Gerusalemme e era rientrato appunto analizzando quella che era la fedeltà di Dio. Infatti il capitolo 1 avevamo proprio visto insieme che dice affinché si adempisse la parola del Signore pronunciata per bocca di Geremia appunto il profeta. Quindi avevamo analizzato quella che era la fedeltà del Signore nel portare a compimento le sue promesse. E avevamo tutto visto un evolversi molto interessante appunto della fedeltà del Signore nel preannunciare l'esilio per i giudei, come il preannunciare il ritorno in patria, sempre da parte dei giudei. E poi avevamo analizzato, oltre alla fedeltà del Signore, quella che era la sovranità di Dio sul suo popolo, e la sovranità di Dio nell'assisterlo e nel condurre appunto tutte le vicende che si sono intersecate in questo primo capitolo. Nel secondo capitolo di Esdra c'è la lista di tutti coloro che rientrarono in patria, circa 50.000 persone, e dal capitolo 3 appunto inizia il capitolo 3 appunto quello che vedremo insieme stasera. E il capitolo 3 io ho dato un titolo che era quello di Ritornare a Dio, ritornare a Dio. E andiamo a leggere il nostro brano. Leggeremo dal verso 1 fino al verso 7 e poi la seconda parte dal verso 8 fino alla fine. Dal verso 1 così è scritto. Giunto il settimo mese, dopo che i figli di Israele si furono stabiliti nella loro città, il popolo si adunò come un solo uomo. Ricordiamoci questa espressione. Si adunò come un solo uomo a Gerusalemme. E allora Yeshua, figlio di Josadac, con i suoi fratelli sacerdoti, E Zorobabele, figlio di Sealtiel, con i suoi fratelli, si misero a costruire l'altare del Dio di Israele per offrirvi sopra olocausti, come è scritto nella legge di Mosè, uomo di Dio. Ristabilirono l'altare sulle sue basi, e sebbene temessero i popoli delle terre vicine, e offrirono sopra di esso olocausti al Signore, gli olocausti del mattino e della sera. Celebrarono la festa delle capanne, secondo quanto è scritto, e offrirono olocausti giorno per giorno nel numero prescritto per ciascun giorno. Poi offrirono l'olocausto continuo, gli olocausti dei nuovi luni e di tutte le solennità sacre del Signore, e quelli di chi faceva qualche offerta volontaria al Signore. Dal primo giorno del settimo mese cominciarono a offrire olocausti al Signore. Ma le fondamenta del Tempio del Signore non erano ancora state poste. Diedero del denaro agli scappellini e ai falegnami, dei viveri e delle bevande e dell'olio ai Sidoni e ai Tiri, perché portassero per mare sino a Iafo del legno di cedro del Libano, secondo la concessione che Ciro, re di Persia, aveva loro fatta. Ecco che la prima cosa che abbiamo letto proprio al verso 1 dice: giunto il settimo mese. Il settimo mese era un mese importante per il calendario ebraico. Era il mese dedicato appunto alla festa delle capanne, delle espiazioni e delle trombe. E appunto questo settimo mese venne proprio citato nel Levitico, dove praticamente venivano fatte queste feste per il popolo di Israele. E dice che in questo settimo mese praticamente tutto il popolo si radunò a Gerusalemme come un solo uomo. Pensate che per la prima volta dopo 70 anni di esilio circa, e i giudei erano tutti rientrati, quasi in parte rientrati in patria, e si erano per la prima volta, dopo essere rientrati in patria, si erano ristabiliti nelle loro abitazioni, si erano sistemati. Nel settimo mese, dice, si radunarono come un solo uomo. Tutti insieme si erano messi con lo si erano prefissati uno stesso obiettivo. Si erano riuniti affinché potessero ristabilire il loro rapporto con Dio. Molte volte passare dei momenti di lontananza, dei momenti di separazione, ci deve aiutare non a dividerci, ma ci deve aiutare piuttosto a rimanere più uniti. Ci deve aiutare a riconsolidare i nostri rapporti, ci deve aiutare a poter essere come un solo uomo, proprio nello stesso sentimento che si trovavano i giudei rientrati in patria. I giudei avevano lasciato Babilonia, una delle città più belle al mondo, e l'avevano lasciata in cambio della loro terra promessa, una terra ancora quasi semideserta, dove c'erano macerie e sassi più o meno ovunque, ma ecco che i giudei avevano in mente le promesse del Signore e volevano riconquistare, ristabilire, ritornare al loro Dio. Vedete che quando si rinuncia a qualcosa di apparentemente migliore per onorare Dio, poi Dio ci colma delle sue benedizioni. L'atto della rinuncia, i giudei rinunciarono a Babilonia per tornare a Gerusalemme, e l'atto della rinuncia serve ed è necessario per avvicinarsi a Dio. Matteo 16, il Signore Gesù disse: se uno vuole venire dietro a me, rinunci a se stesso, prenda la sua croce e mi segua. E poi ecco che andando avanti nel nostro brano dice, ci parla di due personaggi al verso 2. Ci parla di un certo Yeshua, dove dice con i suoi fratelli sacerdoti, e ci parla di Zorobabele. figlio di Sealtiel. Yeshua era un appartenente alla famiglia dei Levi e quindi era la guida spirituale del popolo, mentre Zorobabele era la guida civile in quanto appartenente alla stirpe di Davide. E questi due, la guida civile e la guida spirituale, si misero insieme per poter ricostruire l'altare per offrire olocausti al Signore. Ecco che per un'altra lezione che possiamo trarre è come loro si misero insieme affinché, per ristabilire il loro rapporto con Dio, avevano bisogno di ricostruire l'altare dei sacrifici. E quindi questa è una lezione che possiamo prendere anche per noi. In quanto per ricostruire il nostro rapporto con Dio, ovviamente non dobbiamo costruire nessun altare, ma dobbiamo tornare alla croce. Dobbiamo tornare alla croce di Cristo. Lui è la rappresentazione del nostro altare. Per avere un rapporto con Dio, dobbiamo prima di tutto tornare alla croce. Deve essere la priorità per avvicinarsi a Dio, andare proprio dove l'agnello di Dio ha versato il suo sangue per i peccati di tutto il mondo. I giudei quindi dice che ricostruirono l'altare degli olocausti. L'olocausto era il più antico dei sacrifici, era un sacrificio particolarmente accettevole a Dio e nel Levitico al capitolo 1, nei versi 9, 13 e 19, c'è proprio la definizione di questo olocausto. E dice che era un sacrificio di odore soave consumato dal fuoco per il Signore. L'olocausto simboleggiava una consacrazione volontaria a Dio, simboleggiava la dimostrazione di voler ubbidire Dio e simboleggiava la chiamata alla volontà dell'uomo ad adorare Dio. Ecco che noi, credenti del nuovo patto, l'olocausto lo troviamo nella raffigurazione ancora di Cristo. Efesini 5 ci dice che Cristo ci ha amati e ha dato se stesso per noi in offerta a sacrificio a Dio, quale profumo di odore soave. E anche Ebrei 10 ci ricorda che mentre ogni sacerdote doveva offrire ripetutamente gli stessi sacrifici, Cristo, dopo aver offerto un sacrificio unico e per sempre, si è seduto alla destra di Dio. Quindi per noi la consacrazione a Dio, la nostra ubbidienza a Lui, la nostra adorazione la possiamo esprimere soltanto attraverso la figura di Cristo. E poi al verso 3 del nostro brano dice ristabilirono l'altare e offrirono sopra gli olocausti al Signore. Dice: sebbene temessero i popoli vicini. Giuda era mancato per 70 anni, più o meno, dalla loro terra, e i popoli vicini, mano a mano, avevano colonizzato parte del paese, e quindi al loro rientro non li videro come i loro legittimi proprietari, bensì come, quasi degli invasori. E quindi tutto ciò destava una certa preoccupazione sia per i popoli che avevano invaso, diciamo, il territorio, sia per gli stessi giudei. Ma nonostante ciò, i giudei continuarono ad offrire i sacrifici al Signore. Dice: nonostante temessero i popoli delle terre, continuarono, offrirono i sacrifici al Signore. Questo ci vuole dire che è vero che la paura, il timore per questi popoli circostanti era presente, ma è anche vero che i giudei avevano il loro sguardo rivolto verso Dio. Ed ecco che quando anche noi abbiamo lo stesso atteggiamento, abbiamo il nostro sguardo rivolto verso Dio, allora tutto ciò che ci circonda, il mondo, le situazioni avverse, non ci spaventano, perché sappiamo che siamo figli di Dio, il sovrano, l'Altissimo. E quindi poi andando avanti dice: ristabilirono l'altare, dice, sulle sue basi, cioè ricostruirono l'altare nello stesso posto in cui si trovava prima della distruzione del Tempio. Vedete come tutto quello che avevano fatto dall'inizio di questo brano, dice, nel settimo mese, ovvero nel tempo prefissato dalla legge, poi dice, nel posto stabilito, avevano posto l'altare nel posto in cui si trovava prima, poi dice nel modo stabilito, avevano seguito tutte le offerte, gli olocausti al Signore, dice secondo quanto è scritto nella legge di Mosè. E questa frase la troviamo scritta per ben due volte, sia al capitolo 3, dice fecero offrirvi olocausti come è scritto nella legge di Mosè, uomo di Dio, sia la troviamo al verso 4, che dice celebrarono la festa delle capanne secondo quanto è scritto. E questo ci vuole ancora aiutare a capire qualcosa, che tutto ciò che facciamo deve essere conforme a quello che è l'insegnamento della parola. Tornando alle nostre applicazioni pratiche, abbiamo visto come per ristabilire il rapporto con Dio abbiamo bisogno di tornare alla croce, abbiamo bisogno di stare ai piedi della croce e come seconda cosa fondamentale, dobbiamo seguire l'insegnamento e l'obbedienza della sua parola. I nostri atteggiamenti, le nostre azioni, il nostro carattere devono cercare di allinearsi alla parola di Dio. E ovviamente obbedire alla parola di Dio vuol dire vivere controcorrente, vivere anche con il timore che i popoli circostanti, che magari sono le nostre situazioni, le avversità, il mondo che ci circonda, ci possono anche imporre un certo timore, ma noi dobbiamo avere lo sguardo rivolto verso l'alto, lo sguardo rivolto verso Dio e continuare a seguire quello che Lui ci dice secondo la sua parola. Arrivati a questo punto, ecco che leggeremo dal verso 8 fino alla fine. E a questo punto dice il secondo anno, dal verso 8 leggo, il secondo anno dopo il loro arrivo alla casa di Dio a Gerusalemme, il secondo mese, Zorobabele, figlio di Sealtiel, Joshua, figlio di Josadac, con gli altri loro fratelli sacerdoti e leviti, e tutti quelli che erano tornati dall'esilio a Gerusalemme, si misero all'opera. Incaricarono i Leviti dai 20 anni in su di dirigere i lavori della casa del Signore. E Yeshua con i suoi figli e i suoi fratelli, Cadmiel con i suoi figli, figli di Giuda, si presentarono ancora come un solo uomo per dirigere quelli che lavoravano alla casa di Dio. Lo stesso fecero i figli di Kenedad con i loro figli e con i loro fratelli Leviti. Quando i costruttori posero le fondamenta del Tempio del Signore, vi si fecero assistere i sacerdoti vestiti dai loro paramenti con delle trombe e i Leviti, figli di Asaf, con dei cembali per lodare il Signore, secondo le direttive date da Davide, re di Israele. Essi cantavano rispondendosi a vicenda, celebrando e lodando il Signore, perché egli è buono e perché la sua bontà verso Israele dura in eterno. E tutto il popolo, gridando di gioia, lodava il Signore perché si erano poste le fondamenta della casa del Signore. Molti sacerdoti, leviti e capifamiglie anziani che avevano visto la prima casa piangevano ad alta voce mentre si ponevano le fondamenta della nuova. Molti altri invece alzavano le loro voci gridando per la gioia, al punto che non si poteva distinguere il rumore delle grida di gioia da quello del pianto del popolo, perché il popolo gridava forte e il rumore si udiva da lontano. E qua ci dice appunto, continuando nel commento del brano, dice che dal secondo anno, dopo il loro arrivo, dice che il popolo, sotto di nuovo la guida di Yeshua e Zorobabele, si misero all'opera per iniziare i lavori di costruzione del tempio. E allo stesso modo di quando costruirono l'altare per gli olocausti, dice che si presentarono come un solo uomo. E questo ancora una volta ci fa pensare all'unione nel seguire uno scopo per Dio. Tutti avevano il desiderio, tutti avevano il desiderio come un solo uomo di ristabilire il loro rapporto con Dio, un rapporto che avevano interrotto prima, 70 anni prima, per la deportazione. E dice che appunto dal verso 10 e 11 che quando si posero le fondamenta tutto il popolo era presente e lodava il Signore. Lodava il Signore per ciò che aveva fatto e per ciò che stava facendo. E mi ha veramente molto colpito questo atteggiamento dove molti sacerdoti, leviti, anziani che avevano visto lo splendore della prima casa del Signore, dice che piangevano ad alta voce, mentre molti altri, i più giovani, gridavano per la gioia. I primi, gli anziani, piangevano. Piangevano perché primo sapevano che questo tempio non sarebbe mai stato bello come quello di Salomone. Piangevano perché la nazione era molto più fragile rispetto a prima della deportazione e piangevano perché il regno aveva perso la ricchezza appunto che aveva prima. E quindi tutti coloro che avevano visto il glorioso passato piangevano. Però in opposizione a questo c'erano i più giovani che erano nati e cresciuti in Babilonia, che avevano visto i templi magari degli idoli babilonesi. E in questo caso erano gioiosi, erano entusiasti e pieni di energie nel vedere la ricostruzione del tempio del loro Dio. I vecchi e i giovani avevano due sentimenti diversi, ma avevano un'unica missione, un unico scopo, come un solo uomo, ricostruire il loro rapporto con Dio. Vedete, un'altra applicazione che mi è parsa che ho trovato interessante è come anche nella Chiesa noi abbiamo bisogno di tutti, abbiamo bisogno degli anziani, abbiamo bisogno dei giovani, abbiamo bisogno gli uni degli altri, dobbiamo imparare dal passato attraverso il pianto degli anziani, ma dobbiamo anche proiettarci verso il futuro attraverso i canti di gioia dei più giovani. Gli uni non devono ignorare gli altri. Il Signore è il Dio di ieri, di oggi e di domani. Non dobbiamo restare fermi nel passato, non dobbiamo correre troppo verso il futuro. Ogni cosa ha il suo tempo e tutte le cose dipendono dal tempo e dalle circostanze che Dio pone. Per avviarmi alla conclusione, ricordiamoci, ecco, che il nostro Dio è il Dio delle seconde opportunità, è il Dio dei nuovi inizi. Gli giudei avevano peccato, il Signore li aveva fatti deportare in Babilonia, ma il Signore nella sua fedeltà e nella sua sovranità aveva permesso anche che questi rientrassero nella loro terra promessa e ricostruissero il loro rapporto con Dio. E tutte queste azioni che i giudei stavano compiendo era proprio in funzione della ricostruzione del loro rapporto con Dio. Noi sappiamo che Dio ha sempre una mano tesa verso, verso le sue creature. E questo è veramente una bellissima promessa che noi sappiamo, che il nostro Dio è sempre rivolto verso di noi. Ecco che ricominciare con Dio dobbiamo ricordarci, come abbiamo visto in questo brano, è sempre possibile, ma per ricominciare con Dio dobbiamo ricordarci che dobbiamo andare alla croce, dobbiamo stare ai piedi della croce. per ricominciare con Dio dobbiamo vivere anche secondo quello che è l'insegnamento della sua parola. Ritornare a Dio vuol dire anche avere il coraggio, non temere i popoli vicini, non avere paura delle circostanze che abbiamo intorno, ma avere lo sguardo piuttosto rivolto verso l'alto, verso il Dio sovrano e verso il Dio onnipotente, colui che ci protegge. Ricostruire il nostro rapporto con Dio, in questo brano ci ha anche parlato di quello che è l'unità. Tutti come un solo uomo erano proiettati per portare avanti lo stesso scopo. E così noi tutti, come un solo uomo, dobbiamo portare avanti gli scopi per cui la Chiesa è stata chiamata. E anche magari con sentimenti diversi, magari più giovani, i più anziani, però tutti insieme, come un solo uomo, dobbiamo lavorare per il perfezionamento e per l'edificazione dei santi. E questo, ecco, era un altro ultimo, un'altra ultima lezione che appunto volevo trasmettere. E questo libro sicuramente avrà tantissime perle da trasmetterci durante, ecco, il percorso che faremo insieme. E ecco, e piano piano, se il Signore vorrà, continueremo tra qualche giovedì. Che il Signore ci possa benedire. Amen.